Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera e benvenuti a Smart City. Nonostante le mirabolanti imprese di SpaceX, che tutti gli appassionati di spazio, come anche il sottoscritto, guardano con occhi pieni di meraviglia, Marte è ancora lontano. Con l'attuale tecnologia di propulsione è impensabile impiegare meno di 8-9 mesi per raggiungerlo e poi altrettanti per tornare. Un tempo molto lungo, soprattutto per le capacità umane di sopportare gli effetti delle radiazioni ionizzanti di cui lo spazio è pieno. Il problema di schermare gli astronauti da queste radiazioni non ha ancora trovato una soluzione convincente. Allora, qual è l'alternativa? Accelerare, andare più veloci, impiegare meno tempo ad andare e a tornare. Allora, la cosa interessante è che appare sempre più concreta la possibilità di costruire in tempi non troppo lunghi dei razzi spinti da un motore nucleare. Anche qui i design sono numerosi, ma uno dei più interessanti è senz'altro quello che va sotto il nome di DFD, ovvero Direct Fusion Drive. Il Princeton Plasma Physics Laboratory sta lavorando su una versione di questa tecnologia che potrebbe essere testata già nei prossimi anni nello spazio. Ne parliamo con Giancarlo Genta, professore emerito di costruzione di macchine al Politecnico di Torino, membro dell'Accademia delle Scienze di Torino e anche dell'Accademia Internazionale di Astronautica. Buonasera Genta.
Buonasera.
Allora, senta, ci dica qualcosa, insomma, di come funzionerebbe questo Direct Fusion Drive, per cominciare.
Si parla da anni della fusione nucleare, e la fusione nucleare per uso terrestre, per produrre energia elettrica, è una di quelle tecnologie che sono sempre 20 anni nel futuro.
Esatto.
A quanto pare non ci stiamo avvicinando granché. Ma al contrario di questo, usare la fusione nucleare per costruire un razzo, cioè un qualche cosa che espella della materia ad alta velocità per generare una spinta, è più facile. È più facile perché non bisogna contenere il plasma
rovente,
in cui avviene la fusione,
certo,
da tutte le parti, perché bisogna lasciarlo uscire
da dietro, diciamo,
per ottenere la spinta.
Certo,
quindi
certo.
Il contenimento è incompleto ed è più facile di un contenimento completo. A Princeton stanno lavorando, e non solo a Princeton, ma ci sta lavorando anche il College of Engineering di New York, e noi abbiamo mandato degli studenti, sì, a fare la tesi di laurea presso di loro, quindi siamo aggiornati, diciamo, su quello che stanno facendo. Il sistema è un sistema in cui avviene una fusione di deuterio e degli O3, e gli O3 in piccola percentuale, mm-hmm, quindi non c'è un grosso problema di approvvigionamento perché degli O3 è molto raro. E insieme al deuterio e all'O3 si butta in camera molto idrogeno che si scalda e viene espulso, e si ottiene una fortissima spinta.
Genta, ci sono altri propulsori nucleari allo studio, cosa può dirci e perché questo Direct Fusion Drive dovrebbe essere meglio?
Dunque, propulsori nucleari ce n'è un tipo che è stato già provato al banco sulla Terra negli anni 70 dagli americani e anche dai russi, e si tratta della propulsione nucleare termica, un reattore a fissione che si scalda, viene raffreddato da un flusso di idrogeno, l'idrogeno si scalda e viene emesso. Il problema di questo tipo di propulsore è che la velocità dei gas non è molto alta perché la temperatura è limitata da quanto può sopportare il nocciolo del reattore.
Certo.
L'altra alternativa della propulsione nucleare è utilizzare il reattore per produrre energia elettrica e poi con l'energia elettrica azionare un propulsore elettrico. Qui l'inconveniente è che bisogna realizzare dei grandi reattori nucleari per potenze di megawatt, mentre nello spazio sono stati usati parecchi reattori nucleari, ma di potenze molto molto più basse, dell'ordine di qualche kilowatt. In ogni caso, quello che conta nella propulsione spaziale non è tanto in sé la spinta o la velocità dei gas, quanto la leggerezza del propulsore, o meglio il rapporto peso-potenza, che deve essere molto basso.
Bisogna avere un propulsore leggero e non portarsi dietro troppo carburante, insomma, no? Perché sennò...
Esatto. In questo senso il direct fusion drive ha prestazioni molto più elevate degli altri sistemi. E quindi si può pensare, con i valori più o meno raggiungibili in breve tempo, andare su Marte in 3-4 mesi, mentre con una prospettiva più lunga, siccome questo tipo di propulsori sono appena all'inizio, quindi hanno davanti un ampissimo campo di miglioramento, si può anche pensare a andare su Marte in un mese o due, ecco, quindi
certo,
diciamo una cosa veramente rivoluzionaria. Non solo su Marte, ma si possono pensare missioni umane anche verso i satelliti di Giove o i satelliti di Saturno.
Oggi a che punto siamo? Diciamo così, se lei dovesse scommettere, quando pensa che potremo veramente avere a disposizione una tecnologia di questo tipo?
A Princeton ci stanno lavorando anche da un punto di vista sperimentale. Hanno delle macchine sperimentali in laboratorio in cui sta avvenendo la fusione in questo modo. Quindi loro sono convinti di riuscire a realizzare qualcosa per la metà degli anni 20. Io non sono convinto che la prima missione su Marte si potrà fare in questo modo. Quindi non credo che si riuscirà per gli anni 30.
Dunque, Genta, ci fermiamo qui, ci risentiamo però domani per parlare di due idee al limite di propulsione spaziale, idee molto controverse, ma che se dovessero funzionare avrebbero ricadute impensabili sui viaggi spaziali. Io ricordo Le rosse cupole di Acheron, edizioni Caramella, il suo libro, si parla della conquista di Marte. Per intanto grazie, Genta.
Buonasera.
È tutto, cari ascoltatori, a domani.